Vi faccio vedere un altro esempio di bufala pubblicata su carta, perché molti dicono sì, ok, ma vabbè, questi sono i siti internet dei giornali che sono curati da redazioni meno professionali. No, le redazioni molto spesso sono la stessa. Questa è una notizia uscita su carta, esce su Libero, il giornale, e firmata da Caterina Maniaci. La Corte Europea ci vieta di battezzare i figli. La notizia è completamente inventata, esce anche nella versione online, eccola qua. La notizia è inventata perché è presa da il giornale del Corriere. Cioè, la giornalista ha preso la notizia da un sito di notizie notoriamente false, l'ha presa, l'ha copiata, l'ha incollata, l'ha rimaneggiata leggermente. Per completare la pagina ha preso parte del testo da Wikipedia. Se questo è giornalismo, io ho sbagliato mestiere. È sicuramente un modo molto efficace ed efficiente di riempire una pagina di giornale, perché se l'obiettivo è, come dire, io sono nato con l'idea che il giornalismo fosse una missione, una vocazione. Sei l'intermediario al quale la gente si rivolge per farsi spiegare cosa sta succedendo nel mondo. È quasi un dovere sacro, è un lavoro importante. Qui invece stiamo parlando di una forma di giornalismo che è semplicemente il riempire il vuoto con qualcosa che la gente sia disposta a comprare o che un inserzionista sia disposto a pagare. Ma la cosa interessante, al di là della pubblicazione su carta di questa fake news, è ovviamente il fatto che è una fake news che si adatta al pubblico tipico di questo quotidiano, d'accordo, ma è anche il processo editoriale che segue allo smascheramento della notizia. Quando io e altri colleghi abbiamo denunciato pubblicamente, scrivendo su internet, guardate che questa è notizia falsa, e vi facciamo vedere anche da dove hanno preso i pezzi dell'articolo, cosa ha fatto il giornale? Ha rettificato? Ha pubblicato l'indomani con la stessa evidenza una smentita? Si è sparso il capo di cenere dicendo staremo più attenti in futuro? Assolutamente no. Se voi andate a cercare quella notizia online, trovate questo. Pagina non trovata. Se vi ricordate 1984 di Orwell, cosa faceva il Ministero dell'Informazione? Appena una notizia risultava non più adatta politicamente, notizia bis plus errata, la persona non esiste, c'era addirittura il codice non exist pers, questa persona non è mai esistita, distruggiamo le prove che abbiamo sbagliato. Quindi questo è il problema, è la crisi che stiamo vivendo. Vi faccio giusto vedere, questo è anche un altro esempio carino, questa è La Stampa, questo è un po' di tempo fa perché non è un fenomeno recente. Sarah Palin era candidata all'epoca per la vicepresidenza della Casa Bianca. La Stampa pubblica su carta questa foto, vedete, così avvenente questa candidata che addirittura viene presa per la copertina di Vogue, ma se guardiamo in dettaglio la fotografia ci rendiamo conto che la faccia è grossolanamente appiccicata. Se confrontiamo la versione della Stampa con la versione trovata online con Tinai, ci rendiamo conto che guarda caso la foto è stata tagliata in modo da coprire la fonte del fotomontaggio. È un caso? Non lo so. Di fatto, sulla prima pagina della Stampa è stata pubblicata una fotografia falsa, è stata pubblicata perché non è stato fatto il minimo controllo. Nessuno ha chiamato la redazione di Vogue per dire, ma scusate, le copertine di oggi, è vero che avete pubblicato questa foto Sarah Palin in copertina? Niente, assolutamente. Cosa sta succedendo nel giornalismo per essere arrivati a questo punto? Beh, qui è colpa di internet, qui seriamente bisogna dirlo. Questo è l'andamento dell'investimento pubblicitario dei principali inserzionisti negli Stati Uniti nel corso degli anni, in miliardi di dollari. Come vedete, fino all'incirca al 2000 la carta stampata, la radio e la televisione la facevano da padroni. Gli inserzionisti spendevano lì. Siamo arrivati a 67 miliardi di dollari. Poi c'è stato il crollo, sostituito da una spesa corrispondente fatta su Google e su Facebook. In sostanza, noi vediamo un andamento di questo genere. Questa è la spesa mondiale a questo punto di pubblicitaria sui social network e su Google. Vedete che Google incassa circa 81 miliardi di dollari, Facebook è più o meno alla metà, 36 miliardi e 3 all'anno. Seguono poi Alibaba, Baidu, Tencent, che sono notizie, sono produttori di informazioni soprattutto per il mercato in lingua cinese. Poi c'è Microsoft sotto, ma questa è un'altra storia. Sono pesci piccoli. Questo vuol dire che l'intero mercato della fonte di finanziamento pubblicitario dei giornali è crollato. Giornali, radio, televisione non hanno più i soldi che avevano prima. E questo crea un circolo vizioso, meno soldi da spendere in stipendi, meno soldi da spendere in stipendi, meno giornalisti di qualità, più fake news. E poi, più fake news, la gente se ne accorge, compra meno i giornali. E questo non fa altro che peggiorare la situazione. Mi sembra che negli ultimi 2 anni in Italia è stato perso circa 1 milione di lettori su carta, e non sono stati sostituiti dai lettori online, cioè la gente non si è abbonata alla versione digitale dei giornali. La colpa è di internet anche per un altro fenomeno che si chiama programmatic advertising. In sostanza, quello che accennavo all'inizio, quando voi visitate un sito viene fatta un'asta silenziosa, istantanea, dura frazione di secondo. Ogni sito che ha della pubblicità in realtà non mette la pubblicità, lascia uno spazio. Quando voi visitate Repubblica, Corriere, qualunque altro giornale, c'è uno spazio pubblicitario. Quella pubblicità, quello spazio viene riempito in tempo reale facendo un'asta dicendo: io ho qui un lettore che ha 53 anni, vive in una certa località, ha una certa fascia di reddito, ha una famiglia, ha manifestato una certa ideologia politica, ha manifestato una certa propensione a spendere in questi prodotti, chi offre di più per metterci la sua pubblicità? Tutto questo avviene mentre noi stiamo caricando la pagina. Ed è il motivo per cui quando voi, per esempio, cercate un viaggio su Google, nei giorni successivi vedete offerte di viaggi dappertutto. Vi stanno seguendo, vi stanno pedinando. È tutto legale, è tutto documentato, però vi stanno seguendo. Il programmatic advertising significa che a questo punto cambia l'economia del giornale, perché non ha importanza se la notizia è vera o falsa, ha importanza che generi click, che generi visualizzazioni. Perché l'inserzionista è contento se succede una cosa di questo tipo. E i risultati appunto sono questi. La diffusione dei giornali sta veramente andando molto molto male. C'è una crisi di credibilità, io la considero, ripeto, un'occasione per rilanciare un mestiere fondamentale per la democrazia come il giornalismo. Però servono degli strumenti. Vediamo questi strumenti. Primo, sapere che ci sono dei siti che fabbricano notizie false, per motivi di satira, per generare incassi attraverso il clickbait. Qui ne vedete alcuni nomi, mi scuso se alcuni sono scurrili, come vedete molti sono ispirati a nomi di redazioni, di testate giornalistiche. Non è un fenomeno soltanto italiano, fra l'altro questo elenco viene aggiornato periodicamente presso tinyurl.com/bufalari o presso Bufalopedia. È un sito che gestisco dove vengono raccolte le notizie false e l'indagine, o almeno dove andare a approfondirla. Ve la lascio sullo schermo un attimo, vedo che state facendo foto.
Sì. Ma repubblica.altervista.org
è repubblica.altervista.org.
Sì. Come aggiungi il contatto, mi sono quasi spaventato.
Grazie per la segnalazione. Non è Repubblica e non è Panorama, ma è Panorana e Repubblica. La grafica fra l'altro è abbastanza simile, quindi è facile cadere nell'inganno. Anche non che lo è vero, la Repubblica a volte pubblica. Siamo messi male.
Il matto
quotidiano al posto del fatto quotidiano o il fallo quotidiano, che anche la grafica si presta molto. Certo, non siamo di fretta, lo schermo è piccolo, tutte queste cose cospirano per rendere più facile la penetrazione di una notizia falsa. C'è del talento, del genio. Spendo una parola di cautela per una di queste voci, che è Lercio. Lercio.it è un sito di manifesta, esplicita parodia delle notizie, è la parodia di leggo.it, lo chiamano lercio.it, e pubblica delle notizie che dovrebbero essere assolutamente facili da identificare come satira, come false. Bambino reduce dalla vaccinazione con il vaccino che contiene metalli arrugginisce facendo il bagnetto. Oppure medico omeopata prescrive ai pazienti occhiali senza lenti. Questo è più sottile. L'omeopatia si basa sul principio della diluizione, per cui meno metti più funziona. Dovrebbero essere notizie ovvie. Purtroppo c'è gente che ci casca e inoltre non si accorge che la fonte è Lercio. Non è un fenomeno italiano o di lingua italiana, esistono siti di creatori di notizie false per motivi principalmente satirici anche all'estero. È importante quindi conoscerli per sapere che se la notizia arriva da queste fonti sono sicura che è una fandonia, magari è fabbricata per divertimento. Sottolineo che soprattutto i siti esteri sono professionali in una maniera impressionante. Per esempio The Onion ha una vera e propria redazione, fa dei falsi telegiornali che sembrano assolutamente credibili. Sono le notizie che sono completamente assurde, ma sono al limite del surreale. Per esempio, il governo americano ha deciso di conferire la medaglia presidenziale per la libertà a Facebook, perché grazie al fatto che accumula dossier su tutti i cittadini ha fatto risparmiare alla CIA miliardi di dollari. È cattiva, ma è vera da un certo punto di vista. Contrasto. Possiamo difenderci facendo un controllo presso i siti antibufala, seguendoli, iscrivendoci per esempio alle loro, ai loro feed, e loro pubblicano su Telegram, su Facebook, su Twitter le notizie e dicono: attenzione, questa che sta circolando è falsa. Fanno vedere, questa è la cosa importante, la trasparenza, fanno vedere esattamente come sono arrivati a dimostrare che questa notizia è sbagliata. Questa è una cosa che purtroppo troppi giornali mainstream non fanno, cioè ti dicono: la notizia te la dico io, ci devi credere. Io invece chiedo le prove, come siete arrivati a pubblicare questa notizia. Per esempio l'altro giorno ho chiesto a Repubblica e a Corriere come mai nelle foto dell'incidente ferroviario di pochi giorni fa c'erano delle foto che non erano di quell'incidente. Come è possibile? Avete i fotografi sul posto, avete le agenzie che mi mandano le foto? È un errore tecnico interno, le agenzie mandano insieme alle foto del momento anche le foto vecchie e voi non le controllate. Non vi viene il dubbio che se non c'è scritto Treno Nord, magari c'è una fascia di un altro colore, o se c'è addirittura il sole, ci sono i pompieri in maniche corte, forse quella foto non si riferisce a oggi o a quel giorno? No, pubblica, vai veloce che vai bene. Se siete informaticamente appassionati, vi piacciono i social network, in particolare Twitter, ci sono su Twitter degli account che vi consiglio di seguire, si occupano di sbufalare le fotografie, che sono quel mezzo di comunicazione mediatico potentissimo che è alla base di tantissima propaganda. Questa foto che vedete per esempio è stata presentata come un ragazzo palestinese disarmato poco dopo essere stato colpito a morte dalla polizia israeliana, e dà questo ultimo sguardo di sfida al suo uccisore. Non è vero niente, è un fotogramma preso da un film tunisino del 2012, ma notizia funziona, preso da un film. E quindi il film si chiama The Kingdom of Ants, il regno delle formiche, di Chauki Mejri, spero di averlo pronunciato vagamente in modo corretto. Quindi esistono anche delle persone la cui missione è quella di smentire le fotografie. Se volete avere, come dire, vaccinazione, visto che abbiamo parlato di viralità, di epidemia delle notizie false, se volete vaccinarvi vi consiglio di seguirli in modo da avere un quadro chiaro di che cosa vi arriva. Ricordate che c'è una lezione psicologica molto importante: la prima versione della notizia è quella che vi rimarrà impressa, la smentita, per quanto autorevole, non farà mai breccia come la notizia iniziale. Quindi se ricevete per prima cosa la smentita, siete vaccinati contro la pubblicazione della notizia falsa. lista della spesa, io come lavoro? Come si fa il cacciatore di bufale? E ovviamente io lo faccio quasi a tempo pieno, non pretendo da voi altrettanta attenzione, però ci sono alcuni piccoli criteri che vi posso proporre. La prima è, si chiama legge di Sagan, Carl Sagan era un astrofisico che l'ha declamata molto elegantemente: affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie, quindi più la spari grossa, più me la devi documentare. Non basta la dichiarazione, voglio la registrazione, voglio la fotografia, voglio il filmato, voglio sapere l'origine del filmato, voglio che ci siano dei testimoni, cerco una seconda fonte, non mi fido di una singola fonte. Più è straordinaria la notizia, più devo aumentare i controlli. Questo è il principio di Belzebù, che è un nome un po' bizzarro, dietro il quale c'è una storia complessa, ma in sostanza è questo. Io mi posso fidare di più di una fonte che dalla pubblicazione di quella notizia trae uno svantaggio. Cioè, se per esempio il governo mi dice, ragazzi, mi spiace, l'economia va male, probabilmente ha ragione. Se un governo dice l'economia va benissimo, probabilmente ha torto, sta indorando la pillola. Trucco molto elegante, consigliatomi dagli storici, dagli archeologi, la regola dell'informazione laterale. Se voglio trovare dove stanno i fatti, non vado dal vincitore o dal vinto a farmi raccontare la battaglia, vado dal contabile, vado da quello che deve pagare gli stipendi, vado a vedere cosa c'è per esempio negli archivi di una organizzazione che guarda per esempio fare il monitoraggio delle assicurazioni. Faccio un esempio brevissimo. Triangolo delle Bermude, ne avete tutti sentito parlare, Charles Berlitz ha fatto una fortuna vendendo milioni di copie di questo libro. Soluzione molto semplice: è vero che scompare un numero anomalo di vascelli, di aerei nel Triangolo delle Bermuda? Non si va a chiedere ai testimoni, si va dalle compagnie assicurative, che hanno dei registri ben precisi, che danno esattamente la localizzazione di tutti gli incidenti navali, tutti i naufragi, tutti gli aerei persi, e si vede che non c'è nessuna anomalia. Controllo molto semplice. E poi sottolineo questa, mi scuso per la scurrilità implicita di questa frase, questo principio della montagna di Letame dice che inventarsi una bufala richiede pochissimo sforzo, fare un'indagine seria costa fatica. Questo è purtroppo inevitabile, partiremo sempre da una condizione di svantaggio. Se volete fare i detective antibufala o i cacciatori di fake news, preparatevi a perdere quasi sempre la battaglia. E poi piccola lista della spesa, la fonte originale, chi dice l'affermazione che mi viene proposta? Ho un esperto a portata di mano dal quale posso farmi dare una conferma o una smentita? È un esperto reale dell'argomento? Posso andare a vedere sui siti antibufala se c'è già un'indagine fatta che mi possa indicare delle fonti o magari darmi direttamente la smentita? La storia che mi viene raccontata ha una sua coerenza interna oppure c'è una contraddizione? Per esempio avete sentito molte interrogazioni parlamentari sono state fatte sulle cosiddette scie chimiche, questo piano segreto di irrorazione del mondo attraverso le scie bianche degli aeroplani. A me preoccupa una cosa del genere quando arriva a sprecare tempo in Parlamento o può influenzare l'opinione pubblica tanto da spingere le persone a comprare i puntatori laser e puntarli addosso ai piloti mentre stanno atterrando in cabina, accecarli, quindi rischiare di causare incidenti aerei. Allora, a questo punto si dice, ok, facciamo una domanda di coerenza interna, questi tizi che pilotano gli aerei prima o poi scendono a terra, respirano quello che hanno appena spruzzato, quindi che senso ha? Ci sono delle paure, dei preconcetti di mezzo, devo raddoppiare i controlli. Quindi se una storia conferma il mio modo di vedere il mondo, che è personale, che è sicuramente di parte, il mio, il vostro, siamo tutti esseri umani, non siamo al di sopra delle nostre emozioni, siamo tutti soggetti al nostro punto di vista. Ma questa notizia che leggo fa proprio leva sul mio punto di vista? Allora devo essere ancora più cauto nel condividerla. Posso chiedermi anche se per esempio se fosse vera quali sarebbero le sue conseguenze, che è una derivazione di quello che dicevo prima a proposito delle scie chimiche. Se fosse vera ci sarebbero degli effetti, la popolazione diminuirebbe, o per esempio come è stato pubblicato da alcuni giornali, in Kenya c'è una campagna dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per sterilizzare le donne attraverso l'antitetanica. Stranamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa l'antitetanica soltanto alle donne in Kenya, è vero? Perché il vaccino costa e lo si fa soltanto alle donne in età fertile. Perché? Secondo la notizia pubblicata è perché in questo modo in realtà c'è un ingrediente, un additivo nell'antitetanica che sterilizza le donne. Non è vero, in realtà l'antitetanica si fa soltanto alle donne in età fertile per non dare il tetano ai bambini durante il parto. Sono morti 500 bambini in un anno in Kenya perché questa notizia è stata ritenuta vera. Se fosse vera, potremmo andare a rivolgerci all'anagrafe, fonte neutrale, informazione laterale, e scoprire che non c'è stato nessun calo delle nascite. Se fosse stata questa sterilizzazione di massa, dovremmo accorgerci a distanza di qualche mese che c'è stato un crollo dei bambini. Non c'è, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ecco, con questi strumenti si può fare veramente tanto. Se volete conoscere gli strumenti della tecnologia, vi consiglio questa pubblicazione. Purtroppo è ancora soltanto in inglese, ma fa vedere attraverso il lavoro di colleghi come First Draft, Public Data Lab, che sono di veri e propri laboratori di indagine sulle notizie false, cosa si può fare con la tecnologia oggi per monitorare le notizie false, le notizie in generale, e capire da dove vengono, chi le fabbrica, chi le manipola, chi ci vuole influenzare, in modo da diventare competenti nell'accorgersi di quali fonti di manipolazione abbiamo intorno. Allora, reazioni, cosa possiamo fare a questo punto? Io ho visto tante reazioni, soprattutto politiche, in molti paesi, e la prima parola che viene in mente a tutti comincia con la C ed è censura. Mille volte no, non funziona. Da tecnico posso dire, internet ha sempre interpretato gli oscuramenti come un attacco e ha sempre trovato la maniera di girarci intorno, quindi non funzionerebbe comunque. Ma è proprio come principio, censurare una notizia significa rischiare che circoli attraverso altri canali. Vedi, è una notizia talmente importante che l'hanno censurata. Quindi c'è il rischio di gonfiare e rendere più credibile quello che non si vuole far circolare. Quindi tutti i vari tentativi di oscuramento, secondo me, sono molto pericolosi. Dobbiamo però chiedere che chi è esperto del settore, che gestisce notizie per mestiere, faccia meglio il proprio mestiere. Abbiamo visto una carrellata inquietante, ci sono tanti giornalisti che lavorano benissimo, fanno indagini meticolose, sono di veri professionisti, si pongono scrupoli deontologici meravigliosi, li conosco, ma sono la minoranza e sono poco pagati. Dobbiamo uscire da internet, non è un problema di internet, dobbiamo coinvolgere anche i mezzi di comunicazione di massa, la famosa casalinga di Voghera, proverbiale, che guarda il TG1, non ha Twitter, non sa neanche da che parte comincia Twitter, e vale anche per il casalingo di Caltanissetta, è uguale, non cambia nulla. È importante che qualcosa venga fatto anche attraverso i canali di comunicazione tradizionale. Quello che possiamo fare noi, per esempio, concretamente, a partire da oggi, quando uscite di qui, è cominciare a incoraggiare chi fa buon giornalismo e scoraggiare chi fa cattivo giornalismo. Esiste un sistema, si chiama Adblocker, è un'applicazione che si scarica e si installa sul proprio telefonino, sul proprio programma di navigazione a computer. Ce ne sono vari nomi, uBlock, Adblock, potete trovarli cercando su Google Adblocker. Questi siti mi permettono di visualizzare una testata giornalistica senza essere bombardato dalle sue pubblicità. È come se aveste un telecomando del televisore che mette in muto automaticamente quando passano gli spot pubblicitari. Quindi potete attivare questo filtro sui siti per impostazione predefinita e poi disattivarlo sui siti che sapete sono di buona reputazione, che vi fanno un buon servizio. Quindi loro incasseranno introiti pubblicitari, i siti che fanno fake news no. Se lo tenete attivo dappertutto e lo spegnete soltanto sui siti che considerate attendibili, fate già un lavoro di disincentivazione della parte economica. Quello che possiamo fare è anche un'altra cosa, ed è un gesto ancora più semplice, che non richiede competenze informatiche, semplicemente stare in silenzio. Oggi c'è un po' questa pulsione irresistibile, vedo una notizia, mi indigna, la devo dire a tutti, ma anche no, posso anche decidere che, anche se non ho un dubbio, ma anche se ce l'ho questo dubbio, mi fermo. Oggi c'è il meccanismo automatico, non so se questa notizia è vera o falsa, nel dubbio te la inoltro. Poi questo generale catene di Sant'Antonio. No, l'approccio corretto è nel dubbio non inoltro. Non sono sicuro che se questa cosa è vera, non la dico a nessuno, perché potrei sbagliarmi. Quindi internet è il nostro antidoto, oltre che uno dei canali attraverso i quali viaggiano le notizie. Cosa possiamo fare in conclusione? Prima di tutto serve un investimento di tempo. Se qualcuno ha idea che questo problema si possa risolvere con un'iniezione, una spruzzatina, affidando una spruzzatina di soldi, affidando un compito alla polizia postale, come ho sentito proporre in questi giorni, è fuori strada, non funziona. Non c'è bisogno di legiferare, servono degli investimenti a lungo termine. Si comincia dalle scuole, si comincia ad andare nelle scuole a spiegare come leggere internet, come distinguere un sito di fake news da un sito affidabile, si incomincia ad andare nelle scuole a spiegare come funziona realmente il giornalismo, si comincia a insegnare il metodo scientifico, che non è mettersi il camice bianco e mettere sotto il microscopio le emozioni, ma è quello di usare il buon senso organizzato per verificare le cose. Gli strumenti ci sono. Insomma, la situazione è grave, disperata forse per alcuni, seria sicuramente. Possiamo darci da fare, rimboccarci le maniche, e già adesso ci sono i primi risultati. Vi ricordate che vi parlavo di Milo Yiannopoulos, Breitbart, eccetera? Questa è la pagina del New York Times, dove si parla di un'iniziativa dei cittadini, si chiama Sleeping Giants. Sleeping Giants fa esattamente quello che vi ho raccontato, cioè toglie il finanziamento ai siti di odio. Breitbart è riuscita con questa semplice campagna a togliere gli inserzionisti, 3.700 inserzionisti, a Breitbart. Quindi gli introiti di Breitbart sono precipitati, non hanno soldi per alimentare le loro fake news. E questo l'hanno fatto in maniera semplicissima. Quando vedono che sul sito di Breitbart compare lo spot di una marca famosa, segnalano a quella marca: lo sai che la tua pubblicità, tu non lo sai, ma lo sai che la tua pubblicità che tu hai affidato a un'agenzia è finita su Breitbart? Sei sicuro di voler essere associato a questo marchio di odio? E molto spesso la reazione è: per l'amor del cielo, non lo sapevo, togliamo subito la nostra pubblicità da lì. Funziona. Questa è la gestione della fake news da parte di noi cittadini. E chiudo con queste parole di Claire Wardle di First Draft News: il nostro obiettivo non è eliminare, non è censurare, ma è elaborarli in modo che non possano più fare danni. Le fake news ci saranno sempre, ma se siamo preparati, attrezzati, abbiamo dei bravi giornalisti, possiamo fare veramente la differenza e risolvere il problema. Grazie. Se avete domande...